Un saluto agli ascoltatori da Francesco Bravi. Quando ha voluto esprimere con un paragone la cesura intervenuta nelle relazioni industriali in Italia, Sergio Marchionne ha parlato di un avanti e un dopo Cristo. Eppure non riuscire nemmeno più a rappresentarsi che cosa fosse una fabbrica metalmeccanica nell'età dell'oro dell'industrialismo sembra un problema più che un vantaggio per l'immaginario d'oggi. Per questo abbiamo chiesto a chi la fabbrica non l'ha solo vissuta da operaio, ma anche studiata, la dirigente sindacale, di oltrepassare ancora il cancello d'ingresso e condurci idealmente all'interno. La nostra guida, Cesare Cosi, è stata una figura di spicco tra i delegati sindacali eletti alla Fiat di Mirafiori all'epoca dell'autunno caldo, per poi passare molti anni dopo all'ufficio regionale della FIOM. Di recente ha messo la sua esperienza di profondo conoscitore soprattutto delle questioni relative all'organizzazione del lavoro al servizio di un sito archivio dedicato alla storia dello stabilimento Fiat e intitolato Mirafiori Accordi e Lotte. Cesare Cosi, lei ha lavorato nello stabilimento Fiat di Mirafiori dalla fine degli anni 60 alla fine degli anni 80. In quali mansioni e qual è la sua storia nel sindacato?
Ma io sono entrato in Fiat alla fine del 66 come aggiustatore attrezzista. Sono andato alla produzione ausiliaria di Grugliasco, quello che attualmente è il Comau, a fare l'aggiustatore. Poi, dato scioperi e tesseramento alla FIOM, sono stato trasferito al montaggio dei cambi a Mirafiori. Dopo 2 settimane sono stato trasferito a Rivalta, sempre per le stesse ragioni. Là sono stato eletto membro di commissione interna, ma per accordi sindacali, ma non consolidi, non approfondiamo troppo. Sono stato nuovamente trasferito a Mirafiori poco prima dell'autunno caldo e di lì comincia la mia storia come addetto al montaggio, fino al momento in cui ho abbandonato la fabbrica nell'87 per andare a fare il funzionario alla FIOM regionale.
E il suo reparto come era strutturato?
Ah, ma guardi, quella era la più grossa officina dell'intera Mirafiori, sicuramente della meccanica, aveva circa sui 2 turni 2.500 lavoratori, c'erano 8 linee di montaggio motori, 11 linee di montaggio cambi, più le linee di finitura che sono l'unione del cambio al motore dopo che sono stati collaudati e che venivano spediti.
Senta, invece lo spazio intorno agli operai, che organizzazione aveva?
Per dare una visione della linea, è un grosso anello con una trentina, 32 pendenti distribuiti, alternati da 1,20 m l'uno dall'altro, su cui viene calettato la scatola del cambio, e man mano che questo pendente gira sulla linea, alla fine il prodotto era finito e spedito al collaudo. La cadenza era circa 28 secondi.
Quindi il fattore più pesante era la velocità del lavoro?
Sì, ma non soltanto quello, sicuramente quello, perché in 27 secondi. Facciamo un esempio: io in 27 secondi dovevo prelevare dal convogliatore la scatola completa di semiassi e differenziale che pesava 24 kg. Dovevo prenderla, mettere due fermaghiere, dare due colpi d'olio nelle zone rettificate dei semiassi, poi dovevo scaricarlo dal convogliatore, andare in linea, posizionarlo, chiudere le ganasce agendo su un volantino e dopo dovevo ritornare a prendere il successivo cambio, e sempre così per 27 secondi. Lei divida 27 per 450 e vede quanti pezzi si facevano, erano circa 1.000 al giorno. Il problema principale non era soltanto la fatica per scaricare questo particolare di 20 e rotti chili, era che il convogliatore di alimentazione non era continuo e allora bisognava osservare il convogliatore molto da distante, parlo di 70-80 metri, e rendersi conto di quando i cambi collaudati dal differenziale arrivavano o no, e allora bisognava aumentare la velocità perché se no c'era il rischio che la linea si imbarcasse perché non si riuscivano a caricare i pezzi. Per tutto questo nella fase iniziale, prima delle lotte, della contestazione, eccetera, 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 era la fatica più grossa, oltre che la fatica fisica, di spostare 20 e rotti chili più il resto delle attività ogni 27 secondi. Perciò l'organizzazione nel suo insieme, oltre che alla fatica fisica di svolgere la mansione, bisognava sopperire anche a quelle disfunzioni tecnico-impiantistiche organizzative che gravavano tutte sulle spalle degli operai. E questo era valido un po' per tutti.
Perciò il problema era quello di coniugare i tempi di lavoro con quelli di un luogo di vita qual era la fabbrica?
Questo luogo di vita bisogna vederlo, insomma. Lei scendeva dal pullman o dal tram in via Settembrini, varcava la soglia dello stabilimento, entrava nei capannoni, doveva andare subito nello spogliatoio, cambiarsi, e prima delle 6 o prima delle 2 doveva bollare la cartolina e presentarsi sul posto di lavoro già con i guanti, il grembiule e le attrezzature minime che erano a disposizione. Da quelle linee non si poteva uscire, se non per andare un attimo al gabinetto ed essere sostituiti dall'operatore. Il tutto senza un tempo definito inizialmente, parliamo della fine degli anni 60. E da quelle righe bianche che determinavano la squadra non si poteva uscire senza un permesso scritto. E se si andava al gabinetto e ci si metteva più tempo di quello che l'operatore, il caposquadra lo riteneva utile, arrivavano sopra a vedere che cosa facevi.
E c'erano dei sistemi di difesa contro queste costrizioni? Mettevate in atto qualche azione?
Difesa da questo tipo di costrizione no, e sono state una dei grandi motivi dello scatenamento delle lotte. Era una condizione di vita folle, assurda. Non diciamo leggere un volantino, perché se ti beccavano con un volantino venivi subito indicato come possibile sovversivo, come dicevano i Fiat, un distruttore invece che un costruttore. E poi la cosa anche da non dimenticare è che, appunto, perché volevano sfiancarti, le prime operazioni erano sempre le più dure, diciamo, quelle che caricavano le linee, e io ogni settimana cambiavo posto. Le 11 linee di montaggio cambio le ho passate tutte. Tu non avevi la possibilità di abituare i muscoli o di entrare in solidarietà con gli altri compagni che erano subito a valle della tua stazione, no?
Lo ricordiamo per chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora: siamo qui con Cesare Cosi, ex operaio di Mirafiori e dirigente FIOM, con cui stiamo parlando delle condizioni del lavoro in Fiat tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Cosi, in questa situazione irrompe la rottura del 69, che cosa cambia?
Prima del 69, prima del 71, la contrattazione in quanto tale non esisteva. Se lei chiamava la commissione interna, che riuscivano ad arrivare raramente perché c'era ancora l'impossibilità di circolare per le officine da parte dei membri di commissione interna, soprattutto dei compagni della FIOM, quando arrivavano l'unica cosa che ti dicevano, prendevano due numeretti, facevano con il regolo calcolatore un semplice rapporto e ti dicevano: non c'è niente da fare, è giusto, perché i numeri sono quelli.
E poi?
Poi la storia cambia, perché tanto per cominciare parliamo delle prime, la prima conquista. La prima conquista era il fattore fisiologico, cioè la possibilità di andare al gabinetto. Dato che sì, il metabolismo basale è vivo, si producono scorie liquide e solide, vanno evacuate, no? È normale. Però prima non si sapeva quanto tempo c'era. Con l'accordo del 69 si stabilisce che è il 4% del tempo di presenza. Piccola rivoluzione, 20 minuti di tempo a disposizione per andare al gabinetto, no? E 20 minuti però sono una bella cifra da chi prima utilizzava, che so, 2 minuti per fare una rampa di scale e andare al gabinetto. Avendo poi 20 minuti distribuiti anche come uno riteneva più opportuno, perché non c'erano regole, uno con 20 minuti cosa faceva? Dove andava? E allora la regola era che uno andava al gabinetto. gradinetto e poi si fermava dove? Si sedeva sulle scale. Tutto questo dava molto fastidio alla gerarchia, più che altro perché gli dava fastidio che la gente adesso avesse 20 minuti a disposizione, perché bisognava sostituire tutti i lavoratori. Lei pensi quanti sono, 2.000 rotti lavoratori, 2.500 su tutta l'officina, che lavoravano tutti in linea e tutti dovevano avere 20 minuti, moltiplichi 2.500 per 20 e vede quanti addetti in più, quella sola certificazione, perché poi era la riscoperta di un diritto, non una conquista, la riscoperta di un diritto che era già sancito dal 1955 e che nessuno aveva mai più fatto rispettare. E allora la gente si sedeva sui gradini.
Sì, però finché l'organizzazione del lavoro, la misurazione dei tempi erano tutte stabilite a monte dai tecnici e controllate dall'azienda, l'ordine all'interno dello stabilimento era comunque assicurato. Allora, in che modo cercavate di intervenire voi operai su queste costrizioni?
In sostanza non c'era nessuna forma di contrattazione sui tempi di lavoro, nessuna. I tempi di lavoro erano un ambito indiscutibile come proprietà, diciamo, intellettuale e operativa dell'azienda. Ufficio analisi lavoro, ufficio tempi e metodi, cronometristi e analisti. Il loro operato era insindacabile sino al 69. Il 69 sancisce che cosa? Il fatto che il cottimo era a 133, cioè il vecchio rapporto 60-80, 80 minuti di lavoro in 60 minuti di tempo, che poi tradotto fa 100-133, che vuol dire la stessa cosa. Nell'ambito di questo valore, i gesti e i movimenti che l'operaio deve compiere per svolgere l'attività, ci sono diversi sistemi per quantificarlo. Sicuramente il più usato allora era il cronometro. Veniva un cronometrista, ti prendeva il tempo con il cronometro e ad un certo momento questa lettura del risultato del cronometro veniva corretto dal giudizio di efficienza, cioè era il cronometrista che ti diceva se tu andavi piano o andavi troppo veloce. Se andavi piano il tempo ti veniva ridotto, se andavi troppo veloce il tempo ti veniva allargato, il risultato era sempre che il tempo lo decideva lui quanto era. Poi c'era la persona onesta che ti dava un tempo, diciamo, accettabile nell'ambito sempre di questo incremento di un terzo, e altri che invece non gliene fregava niente, l'unica cosa che volevano raggiungere era quel quorum o quel quid di volumi rispetto al numero di addetti. Tutto questo nel 69 non esiste, si scopre nel 71. La cosa importante che salta fuori dall'accordo 71 è che nasce il concetto di bilanciamento delle attività, cioè tutti i lavoratori che operano su uno stesso impianto possono essere tutti saturati sino ad un certo livello, oltre no.
Sì, e poi il successo di queste lotte cambiò addirittura in certi casi anche il modo di organizzare il lavoro, no? Si fecero alcune sperimentazioni di sistemi alternativi alla catena di montaggio in cui si lavorava diversamente, come nelle isole di montaggio, no?
Gli unici esempi delle isole di montaggio sono la prima organizzazione del lavoro che era nata a Termoli e poi soprattutto la grossa esperienza dell'Alfa Romeo quando è stata acquisita la Fiat. No?
Come funziona?
Teniamo presente una cosa, che dietro c'è un mito su questo. Non parlo soltanto dell'isola, parlo della ricomposizione delle mansioni. Che la parcellizzazione del lavoro sia disumanizzante, eccetera, eccetera, che affonda le sue radici nel fordismo, è sicuramente vero, ma il passare da 30 secondi di mansione a 2 minuti non cambia nulla. Vi spiego?
Sì.
Non cambia nulla. Sotto il profilo della condizione di lavoro, no? È sostanzialmente identica, anzi a volte ci sono degli elementi che quando questa operazione cresce ancora di più e passa a 4 o a 6 minuti, ci sono dei problemi di perdita, come posso dire, di abitudini al lavoro e di velocità di esecuzione. Ti faccio un esempio molto lampante.
Sì, ecco, infatti, come funzionavano?
Ecco, allora, partiamo dal presupposto. Io lavoro ai cambi e ad un certo momento faccio un'operazione di 25 secondi, 28 secondi. Il cambio che quando io l'ho finito e passa al collaudo, ad un certo momento è difettoso. La seconda e la quarta marcia che sono rumorose. Perciò viene mandato nel settore di revisione. In questo settore di revisione che cosa fa l'addetto, che attualmente è di quarto livello dopo 10 anni di lotte e di conquiste? Smonta completamente il cambio e deve sostituire quei 2 ingranaggi che sono rumorosi. Poi deve rimontare tutto il cambio, spedirlo di nuovo al collaudo e se va bene viene mandato in finitura per l'unione cambio motore. Questa operazione è la ricomposizione piena, cioè l'attività di 27 lavoratori è fatta da un operaio solo, doppia anzi, perché deve smontare e rimontare tutto da solo, no? Potrebbe essere una condizione di positiva, largamente positiva e accettabile da parte di tutti, l'isola di montaggio completamente realizzata. Questi lavoratori però, che lavorano nel settore di revisione, quando sono pochi e hanno molte stazioni predisposte per la revisione a disposizione, come lavorano? Ci ho lavorato anch'io. Si prendono 7-8 cambi, si riempiono tutte le postazioni e si lavora come in linea. Prendo l'avvitatore, smonto prima tutti i coperchi per vuotare l'olio, poi tutti i tappi per togliere l'olio, poi sempre con un altro avvitatore svito tutte le viti per il comando aste, forcelle per le selezioni marce. In poche parole, parcellizzo di nuovo tutto il lavoro, no? Su tutti gli 8 i campi che ho messo su questi banchi, no? Invece di farne uno per volta, come sarebbe lavoro ricomposto, no? Io lo parcellizzo di nuovo, ma perché faccio questa operazione? Perché il rapporto è in rapporto al tempo. Se per smontare e rimontare 8x campi, uno per volta, ci metto 5 ore, no? Lavorando con quest'altro sistema ce ne metto 4 o 3 e mezzo. E sì, allora scelgo l'altra strada, parcellizzo di nuovo.
Chiaro.
Lo devi proiettare per giorni, settimane e mesi. Quando giorni, settimane e mesi tu devi lavorare in determinate condizioni e hai un rapporto diretto con la salute, perché ricomporre la mansione a 4 a 5 minuti invece che a 30 secondi starà molto bene sotto il profilo di un intellettuale o di un umanista che dice ma finalmente il lavoro che ha senso compiuto, ma il dramma del tecnicismo moderno tu non lo risolvi passando da 30 secondi a 4 minuti, non è quella la strada è un rapporto un po' più ricco.
E questa è la ragione per cui poi la catena di montaggio ha avuto una storia molto lunga, insomma, anche da allora.
Sì, ma la cosa principale che è intervenuta sulle linee di montaggio non è tanto la ricomposizione delle mansioni, perché poi il discorso delle isole è stato abbandonato, ma è stato abbandonato anche in Svezia, è stato abbandonato da tante parti. La soluzione vera è arrivata con l'automazione e con la robotica, perché determinate mansioni che erano faticose e nocive sono state sostituite dai robot. E questo è il vero salto in termini di miglioria dell'organizzazione del lavoro, che questo non significa aver risolto i problemi di chi restava, perché chi resta si deve adeguare poi alla velocità dei robot e deve sopperire anche le disfunzioni tecnico-impiantistiche che questi producono, ma sicuramente andare alla lastroferratura degli anni 60, dove ci sono i lavoratori con le pinze e le maschere per evitare gli sfridi e il fumo dell'olio e una bolgia infernale, e andare adesso dove puoi respirare aria di mughetto ed è uno spettacolo vedere i robot lavorare, beh, il salto è questo.
Bene, così siamo arrivati all'oggi, insomma. Ringraziamo molto Cesare Cosi, con cui abbiamo parlato di condizioni e organizzazione del lavoro alla Fiat di Mirafiori tra gli anni 60 e 70. Grazie.
Si figuri. Grazie a lei e grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.